Open Day. Conducono Misa Urbano e Alessio Morigi.
Buonasera di nuovo, bentornati sulle frequenze di Radio Cusano Campus, l'emittente ufficiale dell'Università Niccolò Cusano. State ascoltando Open Day, ad Open Day è arrivato il momento di dedicarci un pochino al nostro pianeta, alla natura, all'ecosistema e a cercare tutte le modalità possibili per tutelarlo. Tra energie rinnovabili e mobilità sostenibile, noi settimanalmente andiamo a vedere quali sono le novità che ci giungono dal mondo green e che ci aiutano a prenderci cura in maniera sempre più dettagliata del nostro ecosistema. Facciamo tutto questo grazie a Daniele Rocchi, anche quest'oggi in studio con noi. Buonasera Daniele.
Buonasera Alessio, buonasera a tutti gli ascoltatori.
E oggi lo facciamo attraverso una delle massime autorità competenti in fatto di ambiente, perché è stato presidente nazionale della Federazione dei Verdi, è stato ministro delle politiche agricole e forestali durante il governo Amato, attualmente è presidente della Fondazione Univerde, nonché docente presso l'Università degli Studi Milano Bicocca e Tor Vergata di Roma. Andiamo a presentare, a ringraziare per il tempo che ci dedica il professor Alfonso Pecoraro Scanio. Buonasera professore.
Buonasera, buonasera a voi.
Buonasera professore. Allora professore, lei si è occupato durante tutta la sua vita di ambiente, di tutte le modalità possibili per tutelarlo, lo ha fatto sia in politica ma anche al di fuori del mondo della politica. Intanto partirei da una domanda che magari sconfina anche un po' nel suo privato, nel suo personale. Da dove nasce questa tendenza al green, al verde, all'ecologia?
Ma nasce dall'amore per la natura, anzi in realtà nasce dall'amore per il mare, perché come dire, diciamo, le prime iniziative così ecologiche le ho iniziate a fare quando ero ragazzino e i miei mi portavano al mare, dove avevano costruito una casa nel Cilento, sì, in un posto poi diventato famoso per Benvenuti al Sud, che è
il
Santa
film.
America Stellabate.
Sì. Ah, bellissimo tra l'altro.
Ed era una bella zona dove io, fin da ragazzino, prima mi preoccupavo per gli incendi, perché i pastori mettevano a fuoco spesso le sterpaglie, quindi vedevo questa cosa e purtroppo non è che riuscivano a controllarle, a volte andavano a fuoco anche le pinete, per esempio sulle Ripe Rosse, la zona vicino a Ciaroli, quindi una cosa che secondo me era grave. E poi in realtà già proprio da ragazzino si iniziò a parlare di un parco marino e io ricordo che feci un primo giornalino della zona chiedendo il parco marino di Castellabate. Caso ha voluto nella vita che io poi, da ministro dell'agricoltura, avendo competenza alla pesca, riuscissi a firmare un provvedimento che tutelava la zona da un punto di vista contro la pesca come dire illegale, la pesca diciamo distruttiva.
Sì.
E poi da ministro dell'ambiente invece nel 2006-2007 ho addirittura istituito l'area marina protetta di Castellabate, cioè che in realtà poi là si chiama di Punta Tresino, la zona di Santa Maria di Castellabate, insieme a quella degli Infreschi, che è la zona di Camerota. Quindi il mio destino è stato particolare, perché io da ragazzino chiedevo un'area marina protetta, per avere una risposta ho dovuto aspettare di essere io stesso ministro dell'ambiente per istituire quell'area marina protetta. Quindi poi diciamo ci sono state tante altre attività, diciamo, ambientali. A me ambiente e giustizia erano sempre stati i miei temi.
Sì.
Da una parte la lotta contro le ingiustizie, che anche quelle contro l'ambiente sono ingiustizie,
certo,
però io in realtà lottavo soprattutto contro il malcostume e il clientelismo imperante. Io sono di Salerno, poi sono stato eletto a Napoli, quindi poi il resto, il clientelismo va dalle Alpi a Pantelleria, quindi non è un'esclusiva.
Certo, non può essere geolocalizzato in un punto preciso.
No, non è solo del sud. Quindi diciamo è stata questa una delle ragioni, però il mare è moltissimo, ed infatti come io ovviamente poi ho cambiato addirittura nel 2006 il nome al Ministero dell'Ambiente, che si chiamava Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, e l'ho fatto diventare anche Tutela del Mare, perché
giustamente
con 8.000 km di costa il mare è una risorsa ed è una parte vivente fondamentale del nostro pianeta.
Non poteva non essere citato il mare nella tutela dell'ambiente, giustamente. E lei, raccontandoci un po' i suoi primi passi che iniziano, ci ha detto appunto, con l'amore per il mare, ha tirato fuori due emergenze legate all'ambiente e contestualizzate soprattutto nel periodo estivo, professore, ovvero l'aumento indiscriminato di incendi che divorano ettari ed ettari di bosco del nostro paese e poi di nuovo il mare. Ecco, come siamo messi ad oggi con queste emergenze, ovvero incendi da una parte e tutela dell'ambiente marino dall'altra?
Ma sono... Beh, diciamo che mi sembra veramente surreale che dopo decenni noi ci troviamo sempre a parlare di queste emergenze, però sì. È anche vero che, come dire, la lotta tra il bene e il male continua fin dalla notte dei tempi, quindi mm-hmm. non è così strano che ci siano quelli che delinquono e quelli che invece devono fronteggiare le cose sbagliate. E sugli incendi, anche lì io ho fatto addirittura e sostenuto i primi campi antincendi. Il volontariato che è sempre stato fondamentale nell'aiuto contro come dire, gli incendiari sì. E poi proprio nel 2000 in occasione di un'estate particolarmente torrida, perché poi è chiaro che gli incendiari quando trovano condizioni climatiche come quelle che stiamo vivendo in questo periodo, cioè clima secco, sì. magari vento di scirocco, situazioni che permettano di al fuoco di vampare con più facilità, gli incendiari vanno, come dire, purtroppo vanno a nozze e mm-hmm. quindi alimentano ancora più il fuoco. Nel 2000 succedeva esattamente questo e ad agosto del 2000 io riuscii a convincere il governo di cui facevo parte, io ero ministro dell'agricoltura, a introdurre il reato di incendio boschivo. Fino ad allora l'incendio non era punito come reato, a meno che tu non incendiavi la casa di una persona e provocavi, era punito come nel danno che credevi, cioè se tu incendiavi un bosco, se non avevi fatto danni a nessuno, questa non era considerata un reato penale, cioè erano delle sanzioni ma non era nemmeno un reato. Introducemmo allora per la prima volta nel codice penale italiano il reato di incendio boschivo e introducemmo l'aggravante per l'incendio nelle aree protette. Ora il caso del Vesuvio di questi giorni, sì. ma il caso in Sardegna, il caso in Sicilia e tante altre situazioni sono la dimostrazione che noi dobbiamo invece ulteriormente insistere. Io ovviamente non introdussi solo il reato di incendio boschivo, ma istituì anche il NIAB, che si chiama Nucleo Investigativo Antincendio Boschivo del Corpo Forestale dello Stato, che da allora ha fatto l'attività di intelligence, perché il vero problema è che tu devi, poiché sono seriali alcuni di questi incendiari, sono conosciuti addirittura sì. in certe aree, tu devi metterli in condizione di non nuocere prima, perché che li prendi dopo va bene, però il danno l'hanno già arrecato. Quindi il tema è, in questi 15 anni da quando c'è questo reato sono state centinaia e centinaia di persone denunciate, arrestate, eccetera. Il problema è che poche volte ci sono state le condanne,
sì.
perché dobbiamo sensibilizzare anche la magistratura a considerare questo un delitto importante. Io capisco che la magistratura è piena, ovviamente, di, come sappiamo, di tantissime, è oberata da tante cause, però arrestare, condannare, magari mettere in condizioni comunque di, che ne so, di avere l'obbligo di firma in modo che in quel periodo, nei periodi estivi, siano molto controllati questi personaggi certo. che possono essere a rischio, è fondamentale per la prevenzione. Per la prevenzione da un punto di vista penale. Poi c'è l'altro aspetto che pure viene trascurato, perché le regioni in realtà si occupano di incendi solo quando gli incendi ci sono. Bisogna migliorare le barriere frangifuoco, cioè tu quando hai delle aree importanti e che possono essere facilmente attaccate al fuoco, devi fare delle barriere in modo che il fuoco a un certo punto si fermi. O sono sentieri, o per esempio nelle aree dove è possibile, faccio un esempio, la quercia sì. da sughero è una potentissima barriera, perché la quercia da sughero è ignifuga, non prende fuoco.
Certo.
E quindi sostanzialmente se tu alterni dei filari importanti di quercia da sughero, quando anche ci fosse un incendio, l'incendio tende a fermarsi. Quindi certo. tu hai anche tutta una serie di accorgimenti. Poi ci sono le possibilità di avere le torri d'avvistamento precoci con con delle telecamere che permettono di guardare dove appena scoppia un piccolo incendio fare subito interventi. Quindi diciamo il problema è anche avere una maggiore tutela di questo, che è un grande bene del nostro paese. Se no ci sono sempre le lacrime di coccodrillo. Infine un'ultima cosa, noi sì. introducemmo la non utilizzabilità delle aree percorse dal fuoco né per attività edilizie né per pascolo né per altre cose. Allora, questo sarebbe un grande incentivo, se però appena c'è l'incendio i comuni e le regioni fanno la mappatura delle aree e le accatastano.
Certo.
Perché se io invece ho un'area incendiata non la registro, e come faccio io poi a garantire che in quell'area non si possa né costruire né pascolare? E quindi il problema è che la norma che siamo riusciti a introdurre è giusta, perché chiaramente molte volte questi incendi sono dovuti o al pascolo o a chi vuole fare speculazioni edilizie, sì, o vuole liberare quell'area per qualche motivo, oppure addirittura a volte per altre attività. E se tu la interdici a qualunque attività, e allora tu questo, se poi la fai applicare questa norma, hai tolto una delle motivazioni per chi vuole mettere fuoco.
Certo, evidentemente. Però certo, se non viene accatastata non può essere regolamentata. Questo...
E certo, tu poi non la riconosci, dopo un anno c'è l'erba, quello gli importa, oppure qualcuno chiede una licenza, se quella non è accatastata non risulta registrata come area percorsa dal fuoco.
Certo.
Infatti,
vai Daniele.
Diciamo, molti anni fa questa escamotage per molti costruttori un po' furbetti era proprio questo, dare fuoco alle aree per poi poter sviluppare i loro piani edilizi. Però io mi sento un po' preso in causa sotto questo argomento, professore, perché conoscerà benissimo la pianura di Castelfusano tra Roma appunto ed Ostia,
certo,
che purtroppo io, che il mio quartiere sta proprio lì a ridosso, ha preso fuoco tanti anni fa. Lì il problema di base intanto è stato che l'avevano preparata, perché anche i mezzi di soccorso, io mi ricordo quel giorno come fosse ora, ero proprio in mezzo al, non tanto alle fiamme ma bensì al fumo che poi si aggirava intorno, perché poi purtroppo la pineta era piena di anche baraccopoli.
Mm-mm.
E le baraccopoli, come
che hanno contribuito ovviamente
a creare un nero che veramente, per mandarlo via, ma soprattutto l'odore nel quartiere, sono passati vari giorni. Ma è stato appunto preparato un incendio perché avevano proprio bloccato le bocchette dell'acqua. Ora io vorrei chiedere appunto al professore, ma con tutta questa tecnologia che noi oggi abbiamo in mano, dai droni che possono alzarsi in volo e controllare la zona ogni anche minuto, alla sensoristica, o anche non altro, non dobbiamo arrivare proprio alla tecnologia, ma anche alle associazioni, perché io conosco tantissime associazioni che sarebbero pronte domani mattina a entrare dentro appunto queste grandi pinete, iniziarle a gestire, pulirle, tenerle curate, far conoscere l'ambiente alle scuole e tutto. Ma perché questa cosa non si fa? Perché le aree pubbliche sono così restrittive a chi vuole fare volontariato? C'è un motivo specifico? Lei ha avuto un'esperienza enorme, insomma, con il governo, quindi magari sa darci una risposta.
Ma vabbè, innanzitutto perché in molti casi il volontariato comunque va organizzato, questo non dobbiamo mai dimenticarcelo, cioè un volontariato così semplicemente distinto, anche in buona fede, può non essere utile, perché tu devi formare le persone, devi avere una capacità, perché sennò possono creare più, come dire, in buona fede, possono creare più dei problemi che delle cose utili, devono essere persone competenti. Quindi il primo tema è che il volontariato va, ed è importante per utilizzarlo, va utilizzato, e quindi le associazioni vanno riconosciute. Poi c'è stato sempre una preoccupazione, almeno in alcune aree del paese, sul volontariato, perché la preoccupazione è che poi questi si trasformavano in possibili aspiranti lavoratori. E quindi si apre tutto il grande capitolo, che nel sud ha avuto una caratteristica particolare, in Sicilia e in Calabria, dove la regione assumeva periodicamente migliaia di operai forestali che non hanno niente a che vedere col corpo forestale dello Stato, ma erano semplici operai che venivano assunti per 3, 6 mesi, 4 mesi per riforestare, risistemare, al punto che si era creato un cortocircuito, nel senso che addirittura in alcune aree c'era un interesse a mettere fuoco per poi essere assunti per andare a riforestare.
Sì.
Mentre io ricordo sempre che detti addirittura un premio a una realtà, a un comune della Sardegna, che per esempio invece aveva fatto una cosa giusta, aveva dato delle aree a delle associazioni di volontariato puro e gli dava il contributo all'associazione soltanto se il bosco non si incendiava. Quindi si era creato l'incentivo opposto. Cioè loro avevano interesse che il bosco fosse buono, perché poiché non è che devono fare la riforestazione del bosco bruciato, ma il controllo e la vigilanza sul bosco perché non si bruciasse, avevano un interesse opposto. Devo dire che nonostante che io ho più volte proposto alle regioni di adottare quello come elemento di parametro, per in parte credo per inettitudine, perché io poi non penso che c'è solo malafede, non è che qua sono tutti banditi, molti sono anche degli incapaci totali, nel senso che...
Certo, c'è anche l'incompetenza di mezzo.
Incompetenti, ma poi soprattutto perché vivono di emergenza in emergenza. Quindi il tema boschi quando diventa un problema, quando si stanno incendiando, che è troppo tardi per fare iniziativa.
Certo.
Poi subito dopo arriva un'altra emergenza, c'è l'emergenza alluvione, eccetera. Allora si inizia a piangere sul fatto che non hanno fatto le misure di sicurezza contro il dissesto idrogeologico. Poi c'è l'emergenza slavine perché fa l'inverno e si campa non con un minimo di pianificazione, non dico che bisogna diventare tutti super pianificatori, però che almeno le istituzioni guardino quali sono le cose che sono facilmente prevedibili, cioè che quest'estate era caldissima, era annunciato, che, che col caldo e il vento ci possano appiccare fuoco, è evidente, allora tu è chiaro che devi potenziare tutta una serie di strumenti e dentro questi il volontariato c'è sicuramente, c'è sicuramente, va utilizzato, però ti ripeto, non con persone che spontaneamente si presentano, ma con la capacità di fare un minimo di formazione, perché per esempio un campo antincendio, pure fatto dai volontari, deve essere fatto da volontari che sappiano come devono
operare,
non è
certo.
Che possono semplicemente andare nel bosco e prendere un po' d'acqua dove la trovano e cercare di spegnere, capito?
Infatti, professore, qui mi ricollego, infatti, proprio perché ho avuto esperienze personali nell'Associazione Nazionale Carabinieri, dove noi abbiamo fatto anche servizi antincendio, e la cosa che un po' mi ha fatto sorridere, o perlomeno posso parlare solo per la mia personale esperienza, che queste associazioni, formate da 70-80 elementi sul territorio, non sapevano dove andare, non sapevano dove stare, alloggiare i mezzi. Quindi io dico, ma da una parte abbiamo una pineta abbandonata, dall'altra abbiamo delle persone volontarie che sono totalmente volontarie e non percepiscono nessun tipo di stipendio e danno disponibilità della loro persona all'estate, in questo caso, ma poi sappiamo benissimo che le associazioni nazionali, sia dai carabinieri alla Guardia di Finanza, tutte le, diciamo, le forze armate ce l'hanno, insomma, questo tipo di associazioni. Non sanno dove andare, allora ho detto, ma perché il governo o il comune non dà loro queste cose? Perché giustamente non è che li può dare ai primi Boy Scout perché magari sono piccoli, però magari in un gruppo formato, appunto come diceva il professore, secondo me potrebbe essere una soluzione per risolvere più problematiche.
Certo, certo, evidentemente. Professore, le faccio un'ultima domanda, mi racconti un po' cosa fa la sua fondazione, la Fondazione Univerde?
Ma la Fondazione Univerde, io ho dato vita a questa fondazione qualche anno fa insieme all'ex... Mi senti?
Sì, 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 la sentiamo, professore.
All'ex procuratore, capo della Procura della Repubblica di Civitavecchia, Gianfranco Amendola, che è uno dei magistrati che ha inventato il diritto ambientale in Italia, in collegamento con Jeremy Rifkin, che è stato mio consigliere al Ministero dell'Ambiente, è uno dei fautori della cosiddetta terza rivoluzione industriale, e l'obiettivo è continuare a diffondere non solo cultura, ma difendere e costruire pezzi, diciamo, di nuova società e nuova economia, chiamiamoli green.
Sì.
E quindi noi facciamo come fondazione ogni anno, ormai siamo al sesto anno, la mostra che si chiama Obiettivo Terra sui più bei parchi italiani, ed è la seconda volta che questa mostra, insieme alla nostra ambasciata alle Nazioni Unite, va alle Nazioni Unite, vista quindi da decine e decine di ambasciatori di tutto il mondo.
Bene.
Per dimostrare che l'Italia non è solo il paese del cibo e della cultura, ma anche della bellezza naturale. Sto facendo la campagna invece per far registrare, a proposito invece di cibo, l'arte della pizza napoletana, patrimonio dell'umanità.
Sì, è scritto ovunque, tra l'altro, avete un'ottima comunicazione. Avete un'ottima comunicazione perché l'abbiamo trovato ovunque.
L'hai trovato ovunque, perché Pizza UNESCO ha superato 1 milione di firme, sto raccogliendo le firme in 30-35 stati.
Sì.
Domani, dopodomani inauguro anche la raccolta firme a Malta e speriamo di arrivare progressivamente in tutti i 195 paesi che aderiscono all'UNESCO.
Sì.
Poi c'è la campagna Mediterraneo da remare, che invece è legata al mare. Siamo partiti a Taormina e lì io sto cercando progressivamente di convincere gli stabilimenti e tutte le località costiere a evitare gli acquascooter, a usare le canoe, la vela e i mezzi meno inquinanti a mare. E devo dire, sta funzionando, perché sono ormai centinaia e centinaia gli stabilimenti che rifiutano gli acquascooter e stanno utilizzando le canoe. E poi campagne specifiche, quella per esempio importante sull'isola di Budelli, che ho fatto attraverso change.org, sono partito con 100.000 firme, poi ho fatto cambiare la legge al Parlamento e siamo riusciti a evitare che una delle perle del Mediterraneo finisse in mano a un magnate neozelandese.
Sì.
Quindi iniziative anche in collaborazione con aziende, con realtà. Noi facciamo un progetto che si chiama Green Pride, che ogni volta premia le realtà che nei vari settori si occupano di ambiente, che fanno, come dire, green building nelle costruzioni, che fanno green mobility nel settore della mobilità sostenibile, le auto elettriche eccetera, che fanno energia rinnovabile, visto che io ho firmato il famoso conto energia nel 2007 che ha portato l'Italia a passare da 50 a 18.000 megawatt di energia prodotta dal sole. Cioè, queste sono le cose che fanno anche l'economia del nostro paese. Ed infine tutto il segmento, diciamo, agricoltura, in cui noi facciamo iniziative in collaborazione con Campagna Amica, la Coldiretti, le associazioni del biologico, Slow Food, per mantenere il bando agli OGM che io ho messo nel 2001 e soprattutto andare verso una produzione sempre più biologica, di biodiversità, di qualità, visto che l'agricoltura italiana è rinata anche grazie alla legge che nel 2001 io ho firmato e ha dato agli agricoltori la possibilità di aprire i mercati degli agricoltori, farmer market, di fare di più agriturismi, agriasilo, fattorie didattiche, cioè la nuova agricoltura italiana che vede sempre più giovani e donne fare delle cose deriva da una sfida che per fortuna noi abbiamo lanciato e quindi noi siamo altro rispetto alla Monsanto, alla McDonald's, alle grandi multinazionali del cibo tutto uguale in tutto il mondo. Noi vogliamo invece che ogni comune, ogni contrada del nostro paese rivendichi la propria tradizione alimentare come un pezzo della ricchezza dell'Italia. Ed ecco perché insegno anche turismo all'università, perché il turismo è una grande industria di questo paese, purtroppo non valorizzata adeguatamente, e quindi dobbiamo prima o poi capire che il turismo italiano dovrà essere un turismo sempre più di qualità, sostenibile, e che tante parti del nostro paese possono vivere benissimo se fanno un turismo di qualità e sanno usare il web e i nuovi strumenti per diffonderlo. Ecco, ti ho fatto una sintesi di 10 cose con cui puoi fare almeno una 40 puntate, quindi
ma infatti
40 sfumature di green.
Ma infatti mentre lei parlava già immaginavo di chiederle, ovviamente attraverso una telefonata un pochino più privata rispetto a questa che speriamo sarà ascoltata da tante migliaia di radioascoltatori, una sinergia tra la nostra rubrica e la Fondazione Univerde, perché lei ci ha raccontato di un fenomeno, quello del ritorno alla terra, di cui ci siamo occupati tanto anche in questa stagione radiofonica, ci ha parlato del suo amore per il mare, che condividiamo, del turismo sostenibile che abbiamo anche un po' diffuso attraverso i protagonisti di chi appunto lavora quotidianamente in quest'ambito. Insomma, tante cose in comune tra noi e Fondazione Univerde, di cui il nostro ospite, il professor Alfonso Pecoraro Scanio, è attualmente presidente. Noi la ringraziamo, professore, la ringraziamo a questo punto, speriamo di risentirla più spesso anche nella prossima stagione radiofonica.
Con molto piacere, intanto tanti saluti e 50 saluti, diciamo, con varie sfumature di verde.
Grazie mille professore. Grazie e buon lavoro al professor Alfonso.
Un saluto a tutti gli ascoltatori vostri.
Grazie mille. Alfonso Pecoraro Scanio è stato con noi, è stato protagonista di 50 sfumature di green, bellissima la puntata odierna, ha contribuito e ringraziamo Daniele Rocchi.
Alessio, un bel personaggio, una bella persona che poi, a differenza di tante persone che hanno toccato l'apice nella politica, lui ha voluto proseguire il percorso nell'ambiente.
Ah beh, l'abbiamo letto, quindi, insomma, una vita spesa...
Quindi si vede vera passione e sono veramente felice, spero che la prossima appunto stagione sarà uno dei nostri.
Vediamo se riusciamo a stabilire un collegamento, una connessione, perché come detto e lo ribadiamo, sono tanti i punti in comune, uno tra tutti: l'amore per la terra. Con questo chiudiamo 50 sfumature di green, vi diamo appuntamento a settimana prossima, linea alla regia, poi di nuovo qui in diretta con Open Day.
Open Day conducono Misa Urbano e Alessio Morigi.